Buongiorno a tutti. In questi giorni si parla molto delle violazioni commesse da Trump sui social network e sui poteri dei social network di commettere degli illeciti. Vorrei provare a schematizzare la situazione delle regole che si possono applicare in questi contesti perché aiuterà a capire la soluzione e i limiti delle soluzioni applicabili. Innanzitutto, in ogni convivenza civile, in ogni nazione c'è la Costituzione. La Costituzione è il testo principe, anche se le Costituzioni possono abdicare di fronte ai trattati internazionali, e così è per esempio l'Italia che di fronte agli accordi europei prevalgono quelli europei. Nel caso di accordi internazionali prevalgono quelli internazionali sulla Costituzione, a meno che non vengano violati dei principi della legge tali che allora anche queste regole non possono essere applicate. Poi, al di sotto delle Costituzioni, abbiamo le leggi e le consuetudini. Le consuetudini ci sono quelle vincolanti e quelle non vincolanti. Nell'ordinamento italiano, quelle vincolanti sono quelle codificate dalle Camere di Commercio. Tuttavia, i giudici sempre più spesso, soprattutto in contesti nuovi, utilizzano anche tutto quell'insieme di norme che consuetudinariamente sono utilizzate da tutti. A lungo nel tempo e con la consapevolezza che siano norme cogenti. Quindi questo è il significato di consuetudine. Ora vediamo, sostanzialmente per ogni azione abbiamo delle libertà e dei doveri. Chi esagera o abusa delle proprie libertà diventa responsabile e quindi ne risponde. Dall'altra parte possiamo avere, escludendo il tema della pubblica amministrazione, delle aziende o degli individui. E questo porta chiaramente a una serie di applicazioni totalmente diverse. Gli individui sono consumatori e le aziende, per esempio, devono rispettare no le norme a tutela dei consumatori e non viceversa. Okay? Quindi esistono già delle regole molto semplici che distinguono i vari diritti e doveri. Ora, Twitter cosa ha fatto? Ha bannato Trump, ma perché? Perché ha violato le condizioni d'uso. In realtà qui intervengono due aspetti. Uno, il fatto che questa violazione c'era già da tantissimo tempo e non è stata contestata prima. Ok? Quindi qui siamo in un contesto diverso e queste norme non sono state contestate con la stessa intensità fino a bannare, come si suol dire, un individuo da un social in maniera definitiva. Dall'altra, Twitter ha un obbligo di accettare sempre nuove iscrizioni. Ora, qual è la discriminante per cui Twitter può bloccare chiunque o aprire a chiunque? Il fatto che una corporation non è un individuo, o comunque è una corporation che ha una posizione dominante di mercato, invece di essere un semplice imprenditore. Se Twitter avesse una base dati di 10.000 utenti, non avrebbe una posizione dominante sul mercato che porta l'azienda ad avere degli obblighi maggiori. Che cosa significa? Che se vuole bannare o bandire qualcuno dalla propria piattaforma, non può farlo semplicemente, perché essendo un operatore dominante, gli altri hanno un'aspettativa di poter entrare su quel mercato, di entrare su quel servizio. Quindi se Twitter cancella qualcuno dal proprio servizio, deve avere dei motivi più che validi per farlo. Non può avere un semplice dissenso o un non essere d'accordo su alcune cose. Mentre una piccola azienda che, per esempio, lavora solo con una religione, può darsi che possa con efficacia dire tutte le altre non le accetto perché sono un'azienda piccola che è specializzata nel lavorare solo con quelli di questa religione. Quindi ci possono essere dei limiti in aziende piccole perché ognuno si può specializzare come vuole senza influenzare il mercato in modo negativo, perché quello è il punto. Se io mando qualcuno via da casa mia, sto mandando qualcuno a casa mia o sto creando un danno alla collettività. Ecco, Twitter, essendo operatore dominante, crea un danno alla collettività. Se allontana chiunque dalla propria piattaforma, perché gli va? Al tempo stesso deve facilitare l'accesso alla propria piattaforma che ha vocazione internazionale e mondiale proprio perché è dominante. Vedete, con questa impostazione diventa già molto chiaro perché Twitter può bannare con fatica qualcuno qualcuno e perché Twitter deve accettare chiunque lo chieda di entrare sulla propria piattaforma, perché è un operatore dominante. E la differenza è questa. Diversa è chi ha un pubblico potere. Chi ha il pubblico potere può avere, dovrà avere una legge che l'autorizza in caso di rischio, in caso di giudizio, in caso di violazione di norme amministrative, di intervenire. Quindi, nessun rischio se Twitter blocca un politico. C'è un aspetto importante, ed è il secondo che va ricordato. Cioè, se Twitter tiene delle persone sulla propria piattaforma con la libertà di parola, per offrire loro libertà di parola o per qualsiasi altro motivo, tuttavia è anche una corporation che vende pubblicità. E in quanto corporation che vende la pubblicità, bene, ha delle regole da rispettare, quindi la pubblicità deve essere onesta, rispettosa degli altri, non dire cose false e non deve ingannare o sviare. Questi sono principi che sono riconosciuti in tutti gli ordinamenti, perché la normativa pubblicitaria è recente ed è comune in tutto il mondo. Sono addirittura degli usi che si sono affermati, sono stati codificati in Italia col codice dell'autodisciplina pubblicitaria e quindi questa regola della pubblicità corretta imposta a chi distribuisce la pubblicità e a chi la fa, in questo caso ricordiamoci che il contenuto il canale e il contenuto sono tutti mescolati all'interno della stessa struttura, non è come in altri contesti dove uno produce la pubblicità e gli altri la trasmettono e basta senza poterci mettere dito e naso. E qui c'è una cointeressenza dell'azienda, del gestore social network all'interno dei contenuti che gli individui trasmettono. Quindi se qui vengono trasmette e ci sono gli abusi della libertà, la corporation può ancora guadagnarci. Non è un individuo, è soggetta alle regole della comunicazione produzionale. Ancora di più perché è un operatore dominante, un latifondista, si potrebbe dire una volta, ritornando ai termini quando le società erano basate sull'agricoltura. Comunque, monopolista, ha una posizione dominante sul mercato. O monopolista o posizione dominante sul mercato. Questo fa sì che se il singolo, nel caso si trovi in una condizione di essere cittadino o anche un politico, ma resta singolo, nel momento in cui comincia a acquistare pubblicità dalla corporation, spazi pubblicitari e diffondere contenuti all'interno della propria struttura, ebbene a questo punto non è più solo un individuo, diventa qualcuno che svolge un'attività commerciale, sia che sia un politico, sia che sia un'azienda, ok? Non c'è un motivo ragionevole per cui il politico non debba applicare la normativa. Si dirà, è stata pensata per chi vuole fare soldi, per chi fa attività di mercato, attività di impresa. È vero che è stato fatto per quell'attività di impresa, ma ricordiamo che i principi della comunicazione pubblicitaria sono principi al di sopra della singola corporazione, al di sopra delle singole leggi, ma sono principi riconosciuti dalle costituzioni di tutto il mondo. Quindi sono dei principi comuni a tutto il mondo, non sono solo principi così di un singolo e si sveglia la mattina, sono dei principi generali applicabili a chiunque. E questa è solo una disabitudine ad applicare le regole oneste di una comunicazione corretta anche al mondo della politica, perché bisogna ripetere, in questo momento tutti i disturbi alla comunicazione pubblica vengono dalla comunicazione politica fatta in modo da offendere l'avversario, in modo da compararsi con l'avversario in modo non corretto, dire falsità, mentre le aziende tutte queste cose non le possono fare. Evidentemente, anche seguendo la Costituzione italiana, siamo di fronte a un trattamento diverso per comportamenti assolutamente simili e con gli stessi effetti verso i cittadini, perché gli strumenti di comunicazione utilizzati sono gli stessi delle imprese. Quindi si sta cercando di avere una esenzione per il mondo della politica da regole oneste di comunicazione corretta che sono state ben descritte e anche ironizzate da tanti comici in vari film che abbiamo anche visto, per non parlare chiaramente di Albanese, Antonio Albanese, che ha fatto una serie anche di film su questi argomenti. Ma abbiamo situazioni simili, Borat, anche negli Stati Uniti. Quindi vorrei ricordare, ci sono diverse situazioni che vanno considerate e espresse da persone o aziende, enti, che sono con delle qualifiche diverse, ma nel momento in cui entrano a fare pubblicità e comunicazione di massa, non possono essere più soggette a una libertà di parola, ma stanno facendo qualcosa di più, stanno facendo un'attività di marketing, tant'è vero che la definizione tipica di chi perde la qualità di individuo e diventa qualcosa di più è proprio il termine influencer. Qualcuno che per una posizione dominante come individuo che ha acquisito sulla piattaforma è diventato talmente influente da avere delle regole superiori. E attenzione, ci sono già decisioni di giudici come la GCOM italiana che ha imposto agli influencer di indicare tutti quegli elementi di cointeresse che ci possono essere nel momento in cui fanno la pubblicità dei prodotti. Mostri un prodotto, bene, devi dire che sei stato sponsorizzato per farlo, perché il principio generale è che la comunicazione deve essere onesta e trasparente. Quindi se io parlo bene di un prodotto, gli altri devono sapere perché ne parlo bene. Ne parlo bene perché ci credo, ma anche perché mi hanno pagato per farlo. Decidi tu se sono sincero o se lo sto facendo solo perché mi hanno pagato. Trovate questo testo su civile.it dove sarà visualizzato a breve.